Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma Brussellando, martedì questa sera in trasferta per un momento musicale davvero strepitoso a cui ho assistito con grande piacere al Museo degli Strumenti Musicali di Bruxelles. E questa sera vi racconteremo di un progetto che magari qualche tempo fa era solo un sogno, che parlava però una sola lingua, quella della musica, che accomunava tre paesi, o meglio più persone che vengono da tre paesi, cioè dall'Italia, dalla Polonia e dalla Gran Bretagna. E questa sera sono molto contenta perché ho qui con noi la direttrice del programma, Stefania Bertini, la quale ci racconterà come nasce questo progetto. Stefania, benvenuta a Radio Alma Brussellando.
Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, è proprio vero, questo progetto è nato da un sogno. Dal sogno di alcuni artisti, musicisti di Genova, la città in cui è nato Mazzini e dove è nato Paganini, che hanno scoperto, leggendo gli epistolari appunto di Giuseppe Mazzini e anche di Chopin, quanto nell'Ottocento la vita di intellettuali e musicisti fosse strettamente legata. E non solo dal fatto che si incontravano soprattutto a Londra, i luoghi dell'esilio, dove le persone che credevano nella libertà e nella democrazia spesso si trovavano, ma unita proprio da una passione. Giuseppe Mazzini, pochi lo sanno, era un grande chitarrista e un intenditore di musica. Su questa linea abbiamo scoperto quanto intorno a lui si muovessero quei fermenti che hanno fatto nascere l'idea di Europa, il pensiero europeo. Paradossalmente l'idea di Europa è nata prima dalla musica che dalle parole. E in questi anni incredibili dell'Ottocento, Chopin dalla Polonia, appunto, insieme a Wieśniawski e ad altri grandi compositori ed esecutori, Mazzini insieme a Paganini dall'Italia, ma poi con lui Rossini, ma poi molti altri, Berlioz, e dall'Inghilterra i fratelli Mendelssohn, Byron, con le sue poesie hanno fatto l'Europa e soprattutto l'hanno diffusa con la musica che allora era il mass media dell'epoca. La chitarra, il violino, il flauto, gli strumenti che si potevano portare più facilmente erano dei grandi diffusori di arte e di quel pensiero che non ha bisogno di parole, perché la musica non ha bisogno di parole, è un linguaggio universale. Intorno a quest'idea abbiamo riunito altrettanti musicisti dai tre paesi e abbiamo suonato insieme e raccontato in ogni paese con la propria lingua queste storie incredibili. E come dire, appassionandoci, abbiamo appassionato la comunità europea che ha finanziato questo progetto con il programma Cultura nei progetti pluriennali, e abbiamo portato per l'Europa a tanti giovani questo messaggio che in questo momento è particolarmente significativo, perché credere nell'Europa significa credere in una cultura che è oggettivamente un'identità comune, e pensiamo che lavorare su questa identità sia un modo per lavorare anche su una sensibilità che poi è quella di costruzione e di pace, naturalmente.
Ci parlava dei giovani, quindi saremmo curiosi di sapere quanti giovani sono stati coinvolti e come sono stati reclutati, se poi questa è la parola migliore in questo caso.
Beh, il progetto è nato pensando ai giovani, perché in particolare Network European Music Operators, JEI, è questo consorzio europeo della musica che presiedo, ha sempre scelto di sviluppare progetti che supportino la difficile crescita dei giovani artisti, soprattutto la loro promozione, che è difficile in un momento in cui l'attenzione alla cultura, soprattutto a livello di risorse, è molto bassa. Quindi cosa abbiamo fatto? In ogni città abbiamo fatto degli stage di formazione per i duo rappresentati nel progetto stesso. Quindi ci sono stati degli stage gratuiti a cui hanno partecipato molti esecutori sotto i 27 anni, e abbiamo così potuto conoscere questi giovani artisti. In più c'era un concorso europeo che è stato veicolato attraverso il web, perché il nostro sito, che è www.uplay.net, è anche, va detto, un social, ha una parte social, la parte Uplay, che è pensata come un Facebook della musica. E quindi era un modo per raggiungere i giovani artisti nel linguaggio che forse oggi gli è più consono, che è quello dei social network. A questo concorso potevano partecipare esecutori sotto i 27 anni e compositori che componessero il brano d'Europa, in qualche modo, un nuovo brano musicale classico che rappresentasse il tema dell'unità d'Europa. Abbiamo fatto delle selezioni molto, come dire, curate, hanno partecipato circa in totale tra stage e concorsi un centinaio di giovani, e questi giovani poi, i vincitori, sono stati premiati a Bruxelles, appunto nella Casa della Musica, nella Giornata Europea della Musica, quindi per dare un segnale forte all'Europa che bisogna puntare sui giovani e che il mondo della musica è naturalmente importante sotto il profilo culturale, ma professionale. L'arte è un mestiere e intorno a questo mestiere possono lavorare tantissime persone, non soltanto gli artisti e i musicisti, ma tutto il mondo che fa management di progetto, il mondo della comunicazione, della grafica, il mondo dei media. Ecco, la cultura è un prodotto che porta sviluppo in ogni paese dove si fa, è importante quindi crederci e supportare i giovani da una parte e accompagnare le istituzioni affinché rinforzino l'impegno nei confronti della cultura.
Parlavamo prima di tre paesi coinvolti, quindi l'Italia, la Polonia e l'Inghilterra. Nella selezione dei ragazzi, qual era la vostra lingua di lavoro, già che siamo a Bruxelles, dove siamo abituati a parlare tante lingue?
Beh, incredibile, la lingua di lavoro era la musica, questa è la prima cosa che mi viene da dire. La musica è davvero un linguaggio universale, poi posso dire che abbiamo parlato in inglese, forse in modo predominante, in francese, in italiano, ma la musica è un linguaggio universale perché ha i suoi codici, perché non c'è musicista che non si ritrovi nei brani che ha suonato, c'è un patrimonio comune che è collettivo, che elimina tutte le barriere, ed è stato davvero molto emozionante e bello per tutti noi.
Sono molto curiosa di sapere invece sull'aspetto invece della composizione, perché riprodurre comunque un brano sicuramente richiede esercizio, ma comporre delle musiche sul tema dell'identità europeo mi sembra comunque un esperimento davvero interessante. Qual è stata la reazione dei giovani interessati? Cioè, si sono spaventati oppure invece al contrario hanno accolto con piacere questa sfida, dato che il tema è di grande attualità?
I giovani ci hanno finora solo ringraziato di questa opportunità, che è stata davvero accolta con entusiasmo e una professionalità, cioè un livello alto che forse neanche noi, quando abbiamo scritto il progetto, potevamo immaginarci. Sono state presentate diverse composizioni, tutte anche difficili, complesse da eseguire. Noi infatti alla fine abbiamo scelto due, abbiamo fatto un ex aequo, perché comunque non riuscivamo a scegliere una sola composizione e le abbiamo valutate anche con dei maestri di composizione importanti. La commissione giudicatrice era composta dai tre partner, i musicisti professionisti e dai maestri di composizione. E devo dire che questo ha dimostrato quanto l'Europa è un continente dove c'è tanta sensibilità, i compositori sono tantissimi, ci siamo dedicati in questo progetto al mondo della musica classica, ma noi sappiamo benissimo che il mondo del pop, che il mondo della musica, della canzone d'autore, cioè c'è tanta creatività in questo settore che peraltro oggi le nuove tecnologie aiutano, perché oggi si può avere un bel supporto dalle tecnologie nella composizione. Poi però bisogna essere davvero bravi per trasferire le opportunità delle tecnologie in spartiti che siano veramente suonabili ad alto livello, e questa era la sfida, e siamo molto contenti di essere riusciti a portare in scena dei brani appunto composti da giovani autori che hanno avuto una vetrina incredibile e che speriamo di far suonare ancora.
Quindi il progetto è oggi qui a Bruxelles e prevede ulteriori tappe, proseguirà anche in Inghilterra, in Polonia o altrove, in altri paesi europei oppure non?
Certamente ora questo format deve continuare a vivere, quindi sicuramente lo spettacolo così come è stato concepito, la musica anima d'Europa, che ovviamente è pronto in polacco, in inglese, in francese e in italiano, farà ulteriori date in questi paesi, in altre città dove non è stato visto. E poi il progetto Uplay deve continuare. Noi stiamo predisponendo una piattaforma Uplay, parteciperemo a un prossimo bando platform, perché intorno a quest'idea, se abbiamo cominciato con 3 paesi, andremo avanti con 12 che già si sono collegati a noi, e questo è molto bello: il Portogallo, la Repubblica Ceca, il Belgio, la Bulgaria, e quindi molti altri paesi si stanno aggregando, e quest'idea quindi di supporto ai musicisti e ai compositori e a una costruzione di una banca dati di musicisti europei impegnata nella loro valorizzazione, promozione e formazione deve continuare a vivere. Abbiamo capito che c'è la materia da una parte e l'esigenza, la necessità dall'altra, e abbiamo fiducia di poter proseguire.
Questo mi sembra essere veramente un bellissimo messaggio, non solo di buon auspicio ma anche di ottimismo verso i ragazzi che hanno partecipato. Quindi in conclusione, già che ahimè il tempo in radio veramente è tiranno, c'è un messaggio che vorrebbe indirizzare ai nostri ascoltatori? C'è possibilità, magari c'è speranza, possono scrivere, consultarvi se fossero interessati a partecipare?
Il messaggio, che potrebbe sembrare banale e retorico, ma non lo è detto da me, che sono una persona molto concreta, faccio management di eventi da tanti anni in tutti i settori. Il messaggio vero è non smettere mai di sognare, anche se so benissimo che questo è un mestiere che spesso ti porta, come dire, a lasciarti andare, a rinunciare. C'è tanta gente che vive di un lavoro che non è quello che è la sua passione, però coltiva la musica. Ma se il talento c'è e chi suona, chi vive d'arte, chi vuole fare arte, sa se dentro di sé ha questo talento, è un talento che deve essere coltivato. Noi siamo convinti che l'Europa sta cambiando, noi facciamo la nostra parte, e quindi se qualcuno ha delle buone idee, ha voglia di provare a sognare, noi non coltiviamo false aspettative, però proviamo almeno a dare delle risposte. Ci può contattare, il sito è www.euplay.net, c'è uno staff di persone che parlano almeno 4 lingue a disposizione, basta scrivere una mail, basta trovare tutti i contatti sul sito, accedere al social e entrare in contatto con tutti i musicisti che già ci sono. Sognate con noi, perché insomma noi abbiamo bisogno di voi.
Stefania, ti ringraziamo veramente per questo bellissimo messaggio di speranza, speriamo di riaccogliervi quindi prossimamente a Bruxelles o altrove, e per tutti i progetti futuri contate anche su Bruxellando e Radio Alma.
Grazie mille, allora arrivederci, a presto.
A presto. Prosegue il nostro viaggio all'interno del progetto La Musica Anima dell'Europa. Abbiamo raccontato come è nato il progetto, abbiamo raccontato dei testi, ovviamente parliamo di musica, quindi è indispensabile raccontare anche come nasce la parte musicale del progetto. Quindi sono qui con noi questa sera i direttori musicali Gianluca Nicolini, flautista, e Fabrizio Giudice, chitarrista, in arte anche noti come il duo Novecento. Faccio scegliere a voi, quindi come nasce la vostra collaborazione all'interno di questo progetto?
E dunque, la collaborazione è nata appunto da la nostra conoscenza con Stefania Bertini, che ci aveva già sentito suonare, che aveva già assistito a dei nostri concerti e che era alla caccia, diciamo, di idee vincenti per l'Europa, no? Perché per l'Europa bisogna avere delle idee vincenti. Tra i vari progetti che abbiamo presentato c'è stato questo qui di Mazzini, sulla vita di Mazzini, che se fosse stato circoscritto solo a Mazzini sarebbe stato un po' povero. Lo abbiamo allargato all'unità d'Europa, cioè la musica come veicolo dell'unità d'Europa. Quindi grazie soprattutto al lavoro che ha fatto Gianluca Nicolini con suo fratello che ha scritto il testo, abbiamo cercato delle idee, delle musiche che rappresentavano l'unità d'Europa attraverso la musica. E qui faccio parlare Gianluca di questo progetto.
Sì, quindi partendo appunto da quell'embrione di progetto con le musiche che Mazzini, che appunto non tutti, anzi pochi sanno che era un valente chitarrista, questa è la cosa interessante, la sua chitarra è conservata al Museo Mazziniano Risorgimentale di Genova e Fabrizio Giudice l'ha suonata. Ecco, e quindi noi avevamo già in carniere e in repertorio le composizioni che dall'epistolario mazziniano si evince che Mazzini stesso suonava o da solo o in compagnia di flautisti, proprio ci sono le lettere in cui dice ho suonato la musica di Giuliani con un flautista israelita, ho suonato la musica per flauto, violino e chitarra dei più grandi compositori dell'epoca, tra cui Mauro Giuliani, che era un musicista di provincia di Bari, Bisceglie, che poi all'età di 20 anni è andato a Vienna a fare fortuna. Infatti è da lì che è nata un po' il germe di questa idea dei musicisti che si spostano, che anticipano i tempi dei movimenti europei politici, culturali, cioè. E quindi da questa cosa dice però allarghiamola all'Europa, i partner sono Polonia ed Inghilterra, e quindi all'interno del testo narrativo, quindi del filone narrativo in cui si muove Mazzini, che a Londra esule e che incontra i vari altri patrioti delle varie altre nazioni, e quindi il racconto poi di Chopin, che anche lui era figlio di un patriota polacco ribelle contro la dittatura russa eccetera, poi si sposta, ecco, e poi invece la parte inglese, sempre rimanendo nella storia, George Byron, che anche lui era, vabbè, un nobile, un ricco, ma era un fervente idealista, rivoluzionario, no? Ecco, come entra la musica lì? Entra appunto partendo dalle musiche che Mazzini suonava, quindi le musiche dell'Ottocento, e poi ovviamente ci abbiamo legato le musiche di Chopin e di Henryk Wieniawski, che è un violinista, diciamo il Paganini polacco, e che quindi sono nati questi due brani per violino e pianoforte eseguiti dagli esecutori polacchi. E poi la parte inglese, allora noi sappiamo che in Inghilterra nell'Ottocento non ci sono molti compositori famosi e importanti come in Italia, in Austria o in Francia, e allora l'idea qual è stata? Mettiamo in ballo George Byron, perché George Byron è stato l'ispiratore di tantissimi compositori che hanno scritto dei lieder, dei song, cioè dei pezzi vocali per voce e pianoforte, ed ecco lì il mondo è infinito, si apre un mondo infinito, e quindi abbiamo scoperto giustamente, ecco, per esempio questo Charles Perry, che ha scritto questo lead sul testo di Byron, e poi ecco, giustamente mi ricordava Fabrizio adesso, lo vuoi dire te, parlare di John Field?
John Field è un musicista inglese molto importante, perché è stato l'inventore del notturno. Se non ci fosse stato John Field, Chopin non avrebbe composto i suoi magnifici notturni, ma non solo Chopin, anche per esempio l'italianissimo Giulio Regondi, che scrive dei notturni, amico di Mazzini, che suona la chitarra, per dire, no? Quindi è tutto un continuo, vedete, Polonia, Inghilterra, Francia, Germania.
Da quello che ho capito però non vi siete solo occupati delle musiche, ma c'è anche una parte legata al progetto, che è quella del concorso, anzi dei due concorsi per esecutori e per compositori. Ci volete raccontare un po' la vostra impressione rispetto a questi due momenti diversi?
Sì, bisogna fare una premessa molto importante, cioè l'Europa sovvenziona dei progetti dove si riesce a coinvolgere il maggior numero di persone ed il maggior numero di paesi, cioè voglio dire, se uno è bravo a suonare, no? Va a farsi il suo concerto, l'Europa non gli dà i soldi per andare a esibirti perché sei bravo, no? L'Europa ti dà i soldi se tu tramite le tue capacità coinvolgi membri, persone, artisti di tutta Europa, no? Quindi la cosa più logica era quella, per esempio, di fare un concorso. Il concorso dove appunto si poteva dare l'opportunità ai giovani di esibirsi e di vincere un premio, di partecipare, insomma di cominciare a fare esperienza. Questo abbiamo seguito poi l'iter di tutti i normali concorsi, mettendo però musiche dell'Ottocento che avessero a che fare con questo periodo storico. Sì. Poi oltre a quello...
Quindi si esibivano tutti sullo stesso brano?
Non tutti sullo stesso brano, perché le categorie erano chitarra e flauto, e pianoforte e violino, e voce e pianoforte, quindi ovviamente erano tre categorie diverse. All'interno di queste categorie però bisognava portare della musica originale dell'Ottocento, senza vincoli di repertorio.
Perfetto.
Così, no? E quindi ci sono stati tre premi, uno per la categoria flauto e chitarra, uno per... ovviamente, no? Cioè così non si può poi dire chi è più bravo tra un violinista e un pianista, un chitarrista e un flautista.
Certo,
ecco. Quindi i tre duo vincitori oggi sono stati premiati e sono stati invitati a esibirsi qua. Poi c'è stata la masterclass. La masterclass, cioè noi che siamo musicisti ormai cinquantenni, cioè andavamo in questi posti e facevamo la masterclass, cioè si iscrivevano i duo flauto e chitarra e noi, gratuitamente ovviamente, e noi facevamo lezioni sulla nostra esperienza, abbiamo portato ai giovani la nostra esperienza, che può essere dal modo di sedersi, no? Per esempio come ci si siede, come ci si accorda, perché a volte l'intonazione è un grosso problema, come si fa per esempio ad avere lo stesso volume di suono, perché spesso si va a sentire un concerto flauto e chitarra, il flautista ti spettina, il chitarrista non lo senti, no? Quindi c'è la possibilità anche di far sentire a un adeguato livello anche il chitarrista, per dire, sono tutti problemi pratici poi dell'andare a suonare insieme, no? Lo stesso hanno fatto i violini a pianoforte, problemi di intonazione, perché il violino è voce pianoforte, anche lì problemi di equilibrio di intonazione.
C'è un momento simpatico, c'è un momento che ricordate ancora con simpatia, con affetto rispetto al progetto, che volete condividere con gli ascoltatori? Tante lingue, tanti ragazzi, vari strumenti, c'è un momento che vi ha colpito, che ricordate ancora con piacere?
Posso dire, la cosa più bella è stata oggi quando abbiamo provato il pezzo dei compositori, questa è la terza fase, no? Il concorso dei compositori. Il concorso dei compositori, di nuovo è un'altra cosa abbastanza complicata, perché i compositori avevano un limite di tempo per scrivere dei brani ispirati all'Europa e dovevano farlo per questo tipo di strumenti, cioè gli strumenti che erano sul posto. Non poteva arrivare uno e scrivere un pezzo per la grande orchestra, non ce l'abbiamo la grande orchestra, doveva scrivere per voce, pianoforte, violino, chitarra e flauto, no? La cosa bella è stato che siamo arrivati da tutte queste parti d'Europa, ognuno tiriamo fuori lo spartito e dopo la prima prova il pezzo già funzionava, cioè senza proprio come far capire che proprio veramente la musica è proprio un linguaggio che non c'è bisogno di capirsi, no? Anche per il numero di battute. Poi la cosa bella, da italiano mi inorgoglisce, è il fatto che tutti i termini musicali sono italiani, no? Largo, maestoso, veloce, allegro, e non c'è bisogno di imparare una lingua nuova, perché la nostra lingua è proprio la lingua della musica, no?
Che cosa bolle in pentola per voi? 2900, che cosa farà nei prossimi mesi?
Beh, noi quest'anno festeggiamo i 25 anni di attività, ci siamo fondati nel 1989, e ci siamo conosciuti in una scuola di musica vicino a Genova, che è la nostra città, e da lì abbiamo cominciato un lunghissimo rapporto di lavoro, di collaborazione, di amicizia, che ci ha portato a scoprire prima tutto appunto le musiche per esempio dell'Ottocento e poi in particolare il Novecento, che è poi il nome del nostro duo, perché è diciamo un secolo in cui i due strumenti sono più sullo stesso piano e lavorano più di concertazione, anche su un equilibrio sonoro molto simile, e poi perché vabbè il linguaggio stilistico ci appartiene molto di più, è più vicino al nostro. E appena abbiamo fatto un concerto importante a Torino per la rassegna Corde Pizzicate proprio una settimana fa, e adesso faremo una masterclass, facciamo una masterclass a Santa Margherita Ligure, che la prima che facciamo, proprio dedicata al duo, e sull'onda della masterclass che abbiamo fatto qui in questo progetto Uplay, perché proprio abbiamo conosciuto delle persone che ci hanno chiesto di poter replicare questa esperienza. Questo è stato un altro momento molto bello in cui veramente i giovani hanno potuto apprezzare e capire che l'importanza anche di non avere delle masterclass singole solo sulle capacità strumentali, ma anche proprio quello, come diceva Fabrizio prima, di come interagire, anche di come umanamente capirsi, no? Come fare una masterclass sul rapporto matrimoniale, in un certo senso. Ecco, è la stessa cosa, arrivare a dei compromessi, arrivare a queste cose. Quindi questo è un progetto che faremo ad agosto, una masterclass a Santa Margherita Ligure, poi probabilmente un altro concerto a metà agosto vicino a Genova, e poi per l'autunno altre cose e altri progetti che coinvolgono la voce, perché con Andrea Nicolini abbiamo già fatto lo spettacolo su Mazzini, lo spettacolo su Garibaldi, uno spettacolo che si chiamava Chitarre sul Rosario su tutti i più importanti chitarristi genovesi e tanti progetti in cui c'era, su Garcia Lorca, su Eugenio Montale, in cui c'era poesia o parola e musica con flauto e chitarra, e ne abbiamo in carniere uno importante sulla, visto che cade l'anniversario della prima guerra mondiale quest'anno o l'anno prossimo, abbiamo uno su quello con le musiche poi dell'epoca. Ne abbiamo fatto anche uno molto bello che si chiamava Fiume del Mondo, dedicato all'anniversario d'Annunziano della presa di Fiume, uno spettacolo bellissimo che avevamo portato al Festival Internazionale di Poesia l'anno scorso.
Se volessimo ascoltarvi anche qui, ci sono dei prodotti, dei vostri prodotti in vendita, dei CD, delle...
C'è la filarmonia, per la filarmonia abbiamo fatto un CD, flauto e chitarra, sì. Che no, adesso non so se qui in Belgio esiste, però su internet si può trovare.
Sì, sì. Quindi... Edizione Filarmonia, il CD si chiama come il nostro duo, Duo 900, comprende tra le principali composizioni originali scritte nel Novecento per questa formazione, Mario Castelnuovo tedesco, Jacques Castered, quindi un italiano, un francese, un altro pezzo dedicato a noi di un compositore genovese, Andrea Basevi, che si ispira al tango di Piazzolla, e poi anche una composizione di Fabrizio, una sonatina, un brano breve di Fabrizio Giudice. Ecco, e questo è un CD, mi sembra, e poi naturalmente sì, l'Histoire du Tango di Astor Piazzolla, che è un pezzo dedicato al duo, non al nostro duo, ma al duo flauto e chitarra del 1986. E questo mi pare che sia un CD che abbiamo fatto nel 2005-2006, ha già qualche anno, e appunto l'etichetta è l'edizione Filarmonia. Ecco.
Bene, noi ringraziamo Gianluca Nicolini e Fabrizio Giudice, e chissà, magari le strade di Brussellando vi ritroveranno. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
Bentrovati, bentrovate, siamo sempre qui, siamo praticamente felicissimi di potervi raccontare di questo viaggio, di questo sogno, cioè la musica anima dell'Europa, proprio il giorno della festa dell'Europa qui, della musica qui a Bruxelles, e incontriamo Andrea Nicolini, il quale è autore, nonché attore della pièce che ha accompagnato la manifestazione odierna, e quindi vorremmo sapere, Andrea, come è nato il tuo incontro con Stefania Bertini.
È nato da un'idea, nel senso che io con Fabrizio e Gianluca, cioè il chitarrista e il flautista, abbiamo in passato già raccontato tante storie di Mazzini e di Paganini in altri spettacoli, per cui noi avevamo questa grande idea che volevamo raccontare come musicisti, spesso italiani ma non solo, che avevamo seguito negli anni passati, avevano abitudini di incontrarsi a Londra, a Parigi, e per cui quest'idea, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Stefania, che ha ascoltato questa storia, si è innamorata dell'idea, e abbiamo iniziato a fare tanti incontri propedeutici, no? Costruendo questo progetto per farlo diventare europeo, e poi abbiamo pensato a chi introdurre nel progetto, chiaramente la Polonia, per raccontare in quel periodo il grande Chopin, e poi la possibilità in quel modo di raccontare un altro grande incontro, secondo me quello tra Chopin e George Sand, e poi George Sand, che ebbe un grandissimo carteggio con lo stesso Mazzini, che ammirava grandemente, e Mazzini ammirava George Sand, perché l'aveva fatta tradurre, quando lui stava a Londra, l'aveva fatta tradurre in inglese, e quindi c'era un amore reciproco grandissimo, che fra l'altro è finito anche male, cioè in modo strano, perché quando Mazzini è andato nel 49 a Roma per qualche mese alla Repubblica Romana, poi la Repubblica Romana è stata distrutta, diciamo, dall'arrivo del generale francese Oudinot. Allora Mazzini ha scritto una lettera a George Sand dicendo: io mi dispiace dirtelo, ma Oudinot, voi francesi avete rovinato il sogno della Repubblica Romana. E George Sand, ho trovato la lettera, gli ha risposto: io capisco, sono dalla tua parte, ma sono soprattutto francese. E da quel momento George Sand non ha più scritto una lettera a Mazzini. Mazzini le mandava le lettere e lei non rispondeva.
Beh, posso dire una cosa, cambiando argomento, banalmente, come durante una partita del mondiale di calcio, no? Quindi alla fine tutti restiamo italiani, quindi dovesse l'Italia battere il Belgio, mi dispiace per gli amici belgi, ma restiamo italiani. Quindi c'è un aspetto però che abbiamo scoperto oggi, è che a Giuseppe Mazzini suonava la chitarra. Quindi ci puoi raccontare un po' di più su questa passione che durante lo spettacolo emerge chiaramente, sì, ma che magari possiamo raccontare agli amici all'ascolto?
Beh, Mazzini suonava la chitarra come tante persone usavano suonare la chitarra in modo molto semplice, però lui poi aveva fatto qualche passo in avanti, tanto che quando era in esilio, quasi tutta la sua vita l'ha vissuta in esilio, si faceva mandare da Genova, da sua madre, tantissimi autori come Giuliani, Picchianti, e Rossini, per poterli suonare sulla chitarra. La chitarra era per Mazzini la possibilità di uscire dalle sue preoccupazioni, dalle sue idee, e avere un momento di relax, chiamiamolo, di ritiro. Lui spesso nei racconti, e un po' lo raccontiamo anche qua, si rintanava nella sua camera e si piegava amorosamente sulla sua chitarra e cantava. Addirittura, forse non tutti sanno, forse nessuno sa, che Mazzini ha composto un pezzo, il Canto delle Mandriane Bernesi, per chitarra e voce, e in base alle sue esperienze in Svizzera, quando sentì cantare i mandriani in Svizzera.
Sì, quindi sì, veramente non era solo una passione, era qualcosa di più, insomma, padroneggiava anche la composizione della musica.
Sì, in qualche modo sì, e poi lui ha scritto anche il libro La filosofia della musica, quindi era uno che si conosceva anche l'idea della critica musicale.
Andrea, in questa rappresentazione tu sei sia attore che autore dei testi. Allora, due domande. Come cambia Andrea quando scrive e quando recita? Qual è il passaggio che avviene tra l'Andrea scrittore e l'Andrea attore?
Questa è una bellissima domanda. Prima viene chiaramente l'Andrea autore, che si mette lì su internet, che cerca le fonti, che corre al Museo del Risorgimento a prendere i libri, che legge come un matto, si fa un'idea, e poi ecco, quello che io faccio è quello di cercare di entrare in un trip, in un viaggio. Mi segnalo alcune cose e poi scrivo. E l'Andrea che poi recita è un Andrea che si trasforma per forza, e chiaramente, approfittando dell'Andrea autore, si è costruito un testo un po' ad hoc, e poi in quel modo tuffarsi nel personaggio è una cosa magnifica che io faccio sempre molto volentieri.
Parlavi delle fonti, parliamo di un periodo storico non molto lontano, eppure per alcuni purtroppo poco noto. La ricerca delle fonti, quindi il lavoro proprio di scrittura, è stato molto difficile?
Non è stato difficile, perché noi avevamo un background, un percorso precedente, come dicevo prima, cioè avevamo già costruito degli spettacoli. Su Mazzini, chiaramente, voi potete immaginare, a Genova c'è di tutto, il Museo del Risorgimento è il cosiddetto Museo Mazziniano, e Raffaella Ponte, direttrice del museo, mi ha sempre dato una grande mano su questo, e Liliana Bertuzzi, la dottoressa Bertuzzi, mi hanno dato tanto materiale. Quindi su Mazzini le fonti c'erano, e così come su Paganini, il carteggio con i suoi parenti a Genova e tutta la sua storia, che sono 15 anni di lettere, le abbiamo lette, approfondite. Un grande aiuto per questo lo ha dato il chitarrista Fabrizio Giudice, che ha tutte le lettere di Paganini. E per cui su questo è stato più difficile rintracciare qualcosa di interessante sulle fonti di Chopin, non tanto perché Chopin non sia un personaggio noto, ma per trovare degli ingranaggi particolari che potessero legare la sua storia a quella degli altri, e li abbiamo trovati, come un po' si è sentito in questo spettacolo, per esempio su John Field che mm-hmm. scrive notturni, Chopin che scrive notturni, e Chopin che lo può ascoltare probabilmente alla Salle Pleyel di Parigi, e per cui lui in quel punto stesso può facilmente ascoltare Dumas che in casa fa suonare Berlioz, ecco, tutta questa storia ha creato dei legami.
Quanto di Giuseppe Mazzini c'è oggi in Andrea e quanto di Andrea c'è in Giuseppe Mazzini in scena?
Allora, io somiglio, devo dire, a Giuseppe Mazzini.
Te l'avrei chiesto io, ma l'hai detto prima tu, ed è vero, quindi va bene, poi lo commentiamo con calma.
Che tu adesso mi vedi senza barba, perché ho fatto, ora torno da uno spettacolo che ho fatto in Romania con Peter Stein, e lì sono senza barba, me la sono fatta crescere un pochettino da un giorno e mezzo, ma Mazzini con la barba e me siamo molto simili, e ci sono proprio delle foto di raffronto abbastanza impressionanti. Per cui, allora, quanto c'è? Certamente per me l'ideale repubblicano di Mazzini è un grande ideale. Noi a Genova siamo repubblicani di origine, secondo me, rispetto a quel momento, no? La monarchia sabauda. A Genova c'è sempre stata una tendenza alla democrazia, al pensiero repubblicano, e quindi questo mi appartiene e poi Mazzini spesso, sfortunatamente, viene visto come figura scura, triste, e invece non era così. Basta dire che appunto suonava la chitarra, amava la musica, era... quando è arrivato a Londra un ragazzo con tante idee, certamente aveva delle tensioni perché pensava grandi cose, ma era un uomo fantastico. Allora diciamo che io l'ho amato, lo amo proprio e cerco di rendere la sua parte più passionale.
Quindi insomma è stato un ottimo matrimonio questa scelta anche di Andrea in scena per Mazzini. E prima dicevamo anche la un po' l'assonanza fisica, ma se qualcuno ti avesse detto qualche anno fa che avresti recitato Mazzini, ci avresti creduto?
No, credo proprio di... No. È una cosa difficile, che forse davvero il fatto che c'entri tanto con la musica mi ha permesso questo incontro.
Un'ultima domanda, perché ahimè il tempo e radio è veramente tiranno, ma se volessi dare un messaggio a questi giovanissimi ragazzi che hai incontrato in questo viaggio iniziato un po' di tempo fa, che cosa consiglieresti loro?
Un pensiero che Mazzini aveva era quello di creare la giovane Europa. Tanti giovani, ma se pensiamo a quante battaglie sono state combattute in quel periodo per un avvenire, un futuro, quindi insieme. Lui aveva un'idea della società, di una società comune, e questo poi ha portato, secondo me, ai primi pensieri sull'Europa così importanti. Ecco, io credo che adesso i giovani siano tendenzialmente individualisti, almeno io vedo la situazione italiana, ma forse dappertutto è così. Da noi c'è molto ormai un senso individualistico del vivere, c'è poco senso della comunità, e quindi il mio messaggio è: ascoltate, proviamo tutti insieme a vivere più uniti per costruire un avvenire comune.
In chiusura, perché mentre ti ascoltavo ho elaborato ancora una domanda: cosa penserebbe Giuseppe Mazzini oggi dell'idea d'Europa, dell'Europa che stiamo vivendo e dell'Italia?
Beh, sicuramente sull'idea d'Europa sarebbe felice, perché è proprio il suo desiderio da sempre. E sull'Italia, beh, certamente il fatto che l'Italia poi si sia unita e che poi abbia salutato la monarchia e sia diventata repubblicana, credo che anche sia una cosa che nasce dall'idea di Mazzini, quindi io penso forse che sarebbe abbastanza contento.
Cosa bolle in pentola?
Oh, bollono tantissime cose. Per quello che mi riguarda io partirò a settembre con una tournée, un lavoro su Amadeus di Peter Schaffer, con lo Teatro Stabile di Genova, con Tullio Solenghi, che è un grande attore genovese, che lui è genovese, che farà la parte di Salieri, e dopodiché reciterò in un monologo che debutta allo Stabile di Genova, Il contrabbasso di Süskind. E a gennaio ritorno in tournée nel Ritorno a casa di Pinter, con regia di Peter Stein, che abbiamo fatto con grande successo anche all'estero, e riprendiamo appunto da gennaio.
Andrea, ti ringraziamo, speriamo che le strade, le nostre strade, si possano rincontrare, ma intanto in bocca al lupo.
Grazie, crepi il lupo.
Il viaggio di Bruxellando questa sera si conclude con una testimonianza del presidente, anzi della presidentessa del Confe Esercenti Liguria, Patrizia De Luise, la quale mi raccontava proprio poc'anzi quella che è la sua opinione della cultura. Pensate, è una persona che è abituata a fare impresa, a sostenere le imprese, ma che crede fortemente anche nelle imprese che producono cultura. Quindi Patrizia, ti chiederei veramente di ripetere quello che mi hai detto prima a proposito del legame che si può instaurare tra impresa, fare impresa e cultura.
Sì, sviluppare e sostenere l'impresa vuol dire fare bene innanzitutto al paese, perché si deve riuscire a estendere il più possibile il livello culturale, di qualsiasi tipo di cultura e di arte, il più possibile dei cittadini. E poi comunque, siccome noi sosteniamo le imprese vivono in un paese che ha bisogno di sviluppo economico, noi siamo fortemente convinti che la cultura possa incidere positivamente sullo sviluppo economico del territorio. D'altronde le stesse persone che si occupano di arte, di cultura, sono imprenditori di se stessi, quindi sono loro stessi delle imprese, e la cultura è un'impresa importante per lo sviluppo economico del nostro territorio, lo sviluppo anche turistico di un territorio. Pensiamo all'importanza dei circuiti, dei musei piuttosto che dei teatri. Quindi la nostra presenza qui oggi è perché sosteniamo fortemente questo progetto, ci crediamo fortemente e andremo avanti a sostenerne ancora altri.
Che cosa bolle in pentola per il futuro? Ci sono altri progetti di questo tipo? State già pianificando altre cose?
Sì, certamente. Ovviamente avere a che fare con questi artisti, che sono soggetti che di per sé sono dei vulcani di idee, e quindi ci sottopongono i loro progetti. Quello di oggi è un progetto fortemente legato alla storia, anche alla nascita dell'Europa, no? L'abbiamo visto. E proprio questi stessi soggetti hanno già in mente dei programmi e dei programmi importanti rispetto sempre al racconto di altri eventi storici importanti per i nostri paesi. Ma non ci fermiamo qui, pensiamo anche a chi produce arte attraverso il balletto, quindi i balli, la danza, quindi la comunicazione di un linguaggio che non ha bisogno di avere la stessa lingua, perché con l'arte non c'è bisogno di parlare la stessa lingua, e che unisce i popoli, ma altri, alla pittura per esempio. Quindi bollono in pentola tantissime cose, e noi siamo per riuscire a sostenerle con calma, ma nemmeno troppa calma, perché insomma bisogna portarle avanti.
Pensate di ritornare qui a Bruxelles? Sarete presenti ancora?
Sicuramente sì, noi attraverso questo strumento che ci ha permesso di portare avanti questo ambizioso progetto ne faremo altri, e monitoreremo fortemente, perché l'Europa è sicuramente un punto importante per portare avanti queste politiche di condivisione e di unione. Uniti si possono raggiungere con più facilità gli obiettivi che ci si pongono. Noi ci crediamo fortemente, quindi saremo spesso qui a Bruxelles con voi.
In conclusione, perché ahimè il tempo è veramente tiranno, siamo a Bruxelles, capitale dell'Unione Europea, oggi anche festa della musica. C'è un messaggio oppure un desiderio, un sogno che vorrebbe esprimere ad alta voce?
Sì, mi piacerebbe che tutti ci sentissimo veramente cittadini europei, ci dimenticassimo il campanilismo del da dove provengo e dal dove provieni tu. Sentirci tutti con convinzione cittadini europei sarebbe già un bel passo avanti per poter raggiungere quegli obiettivi di cui parlavo prima.
Ah, mi sembra essere veramente un bellissimo messaggio. Ringraziamo Patrizia e speriamo di averla magari prossimamente ancora a Bruxellando.
Grazie, a presto.
Buonasera.